Radio 3 Mondo.
Buongiorno da Anna Maria Giordano e benvenuti oppure bentornati all'ascolto di Radio 3 Mondo. La realtà spesso ha un doppio fondo, per cui la sua percezione può essere ingannevole e portare a conclusioni affrettate, avventate. Prendiamo ad esempio il vertice europeo dei giorni scorsi, il Consiglio dei leader europei che si è tenuto a Bruxelles. Era un vertice di ordinaria e straordinaria amministrazione, sul tavolo tanti i temi, dal mercato unico alla politica industriale all'agenda digitale, poi c'era Brexit e poi c'era tanta politica estera e i tanti conflitti in cui l'Unione Europea vorrebbe e dovrebbe avere una voce in capitolo, dal Nagorno-Karabakh alla situazione in Bielorussia al rapporto con la Turchia. Insomma, non era sulla carta un vertice sul Recovery Fund, ma certamente si è rivelato un po' un prologo di quella che potrebbe essere una resa dei conti che andrà in scena tra 15 giorni, stesso posto, stessa ora. Il rischio è che l'accordo sul fondo per la ripresa slitti all'anno prossimo, stravolgendo quella tabella di marcia che vorrebbe i 209 miliardi assegnati all'Italia materializzarsi già nel 2021, ma l'accordo per ora è ostaggio di veti, di interessi di singoli stati, ma anche di dinamiche europee molto complesse. Allora l'Italia potrebbe avere come unica prospettiva concreta di risorse disponibili il MES, il famigerato MES, e questo complicherebbe certo la situazione del Premier come leader, ma anche dell'Italia, che potrebbe aver fatto male i conti e averli fatti senza l'oste. Parliamo di questo oggi a Radio 3 Mondo e dalla piazza virtuale monitorata da Costanza Spocci arrivano le prime indicazioni per seguire le cose europee. Cosa buona e giusta andare su Euractiv, una rete che trasmette in 13 capitali della UE, specializzata proprio in affari europei, e seguirne anche sui social l'account. Intanto potete anche scriverci un messaggio al 335 5634 296.
It was very good that the leaders decided to devote time to our collective response to the COVID pandemic. The epidemiological situation is worrying, so we must stay very focused to avoid a return to the dire situation we experienced last spring.
E stiamo ascoltando la voce della Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, proprio con le sue osservazioni, diciamo, di apertura alla conferenza stampa congiunta che ha tenuto insieme anche al Presidente del Consiglio Europeo, Michel, proprio il 2 ottobre scorso, in occasione del vertice di cui dicevamo. Tra l'altro, se eravate in ascolto dal GR, avete sentito che la Presidente ha informato del fatto che è in autoisolamento, in quanto ha partecipato ad un incontro a cui era presente una persona risultata positiva al Covid-19, ma comunque rimane sicuramente al lavoro più che mai. Io saluto, collegato con noi da Bruxelles, Gabriele Rosana. Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno agli ascoltatrici e agli ascoltatori.
Gabriele Rosana è caporedattore della rivista Affari Internazionali, la rivista dello IAI. E allora, è vero quello che abbiamo detto a posteriori? Come possiamo considerare questo vertice, nel senso che è stato un vertice che sulla carta non era dedicato al Recovery Fund, ma lì si sono visti anche o intravisti i problemi che probabilmente impediranno una conclusione nel prossimo vertice il 15 ottobre, è così?
Esatto, è così. È un vertice innanzitutto che è stato rinviato di una settimana, doveva tenersi l'ultima settimana di settembre, invece è stato rinviato, come dicevate prima, all'1-2 ottobre, perché invece era stata la volta del Presidente del Consiglio Europeo Charles Michel a essersi posto in isolamento fiduciario per essere venuto a contatto con una persona positiva al Covid. È stato rinviato anche, secondo insomma, un po' di analisti politici, proprio perché la quadra, soprattutto sui temi di politica estera, non era certo ancora sul tavolo. E quando dico politica estera mi riferisco soprattutto all'atteggiamento da mantenere rispetto al dossier turco, rispetto al dossier bielorusso. E ma anche, perché quelli sono stati anche gli incontri delle settimane che hanno preceduto questo vertice, soprattutto sulla governance del Recovery Fund, soprattutto su un punto chiave che contrappone alcuni fronti in seno ai 27 fra la gestione del Recovery Fund, da un lato, quindi l'erogazione di questi fondi dei 750 miliardi di euro previsti da Next Generation EU, e dall'altro la condizionalità rispetto allo Stato di diritto, un tema che, come sappiamo, è particolarmente sentito soprattutto a Est, soprattutto dai paesi del blocco di Visegrad, un tema che era stato già accennato nelle conclusioni del Consiglio europeo, anch'esso straordinario di luglio, ma su cui non si è arrivati a una chiara formulazione. Quindi esattamente come saranno vincolati, se saranno vincolati alla fine i fondi del Recovery Fund rispetto allo Stato di diritto, non è chiaro, e ancora una volta rinviato a un prossimo meeting, dicevate giustamente quello del 15-16 ottobre prossimi. Ma d'altra parte abbiamo una trattativa che, secondo la presidenza tedesca del Consiglio dell'Unione, dovrebbe concludersi, secondo i più rosei auspici, già nel mese di ottobre, ma vediamo insomma che anche nei negoziati interistituzionali, quelli con il Parlamento europeo, il ritmo procede piuttosto a rilento, perché non bisogna dimenticare che al Recovery Fund è anche associato il budget ordinario dell'Unione Europea, il quadro finanziario pluriennale, il cosiddetto MFF nell'acronimo inglese, ed è lì che il Parlamento europeo, per esempio, chiede 110 miliardi in più. Di fatto il Recovery Fund in quanto tale è ostaggio di stati membri da un lato, ma anche delle istituzioni sovranazionali.
Gabriele Rosana, allora facciamo il punto. Abbiamo da una parte il Recovery Fund, qualcosa su cui abbiamo messo, per cui abbiamo messo nero su bianco, e pensando all'Italia ci sono quei famosi 209 miliardi. Poi accanto c'è il bilancio europeo, di cui ha appena detto, il budget. C'è anche la necessità di pensare a come recupereremo negli anni i soldi del piano di ripresa, del Recovery Fund, quindi quali tasse vorremmo imporci per ripagare quel debito. E poi il terzo elemento, la condizionalità di cui diceva, il rispetto dello Stato di diritto. Proprio un ascoltatore, Guido, scrive: Ungheria e Polonia, fa riferimento immediatamente ad alcuni di questi paesi, bloccano tutto, ma forse hanno più bisogno di altri, di quei fondi. Gabriele Rosana, chi vuole cosa? Sicuramente abbiamo questi due paesi, nei confronti dei quali è già attiva una procedura da parte delle istituzioni europee che ha a che fare col rispetto dello Stato di diritto, ma c'è anche qualcun altro che vuole frenare, diciamo, il raggiungimento, la traduzione di questo piano.
Esatto, dicevate anche prima giustamente le tasse europee e le cosiddette risorse proprie. Da questo punto di vista c'è per esempio un ostacolo anche dovuto al calendario, anche dovuto alla procedura che bisognerà seguire, che non è assolutamente da meno e che è in grado anche di far deragliare il processo, o perlomeno di rallentarlo molto, perché per finanziare la ripresa, come sappiamo, le istituzioni europee hanno detto chiaramente: andremo sui mercati finanziari, creeremo debito europeo per garantirlo, e aumenteremo le risorse proprie delle modalità di finanziamento dell'Unione Europea indipendenti dai trasferimenti diretti da parte degli Stati. Però per fare una cosa del genere, per creare nuove risorse proprie dell'Unione, è necessario una procedura particolarmente aggravata che prevede una ratifica da parte dei parlamenti di tutti gli stati membri. Come sappiamo, per esempio, anche per gli accordi commerciali in passato, questa si è rivelata con il Canada, per esempio, si è rivelata proprio qui in Belgio, tra l'altro, si è rivelata una procedura tutt'altro che semplice. Questo potrebbe quindi rallentare ulteriormente da un lato. Questo è quindi il dossier, diciamo, un po' più procedurale. D'altra parte, giustamente, come dicevamo prima, la condizionalità e la richiesta da parte di stati membri che hanno dalla loro storia di successo di impiego dei fondi di coesione, se non altro perché per esempio la Polonia è è il primo Stato membro quando guardiamo alle graduatorie, alle classifiche di allocazione dei fondi strutturali. E d'altra parte, ecco, un riferimento molto blando allo Stato di diritto consentirà soprattutto nella gestione di questi fondi a questi stati di avere accesso a tutto ciò che sarà previsto per essi.
Ci sono poi gli stati, appunto, come diciamo, che vogliono rallentare e che hanno anche degli interessi contingenti, diciamo, come l'Olanda e l'Austria. L'Olanda, per esempio, spera forse di arrivare il premier Mark Rutte a un appuntamento elettorale, quello del marzo prossimo, con all'attivo appunto il punto segnato non facendo varare questo piano. Quindi, come al solito, si giocano le politiche interne dei singoli paesi, si giocano le procedure e i tempi delle procedure europee. Ora tutto sembrava e sembra ancora legato alla presidenza tedesca, che a un certo punto finirà. Angela Merkel dice però che è ottimista, si va verso una fase cruciale, tutto adesso sta, appunto, come dicevamo, nel rapporto tra Consiglio e Parlamento, ma il Parlamento è di umore costruttivo, è proprio così, Gabriele Rosana?
Il Parlamento è di umore costruttivo e per l'appunto tratta questi due file finanziari in maniera separata. Il Parlamento è chiaramente dalla parte della Commissione e degli Stati membri, riconosce che questo recovery fund, che 750 miliardi di euro, che la possibilità di fare debito comune per finanziare una ripresa europea, sono un precedente, non hanno precedente storico, sono una novità assoluta. D'altra parte non dimentichiamo che però parliamo pur sempre di budget europeo e non di bilanci nazionali. Lo zoccolo duro del recovery fund, 672,5 miliardi di euro su 750, si tratta comunque di finanziamenti che verranno diretti agli stati membri, spesi come fondi strutturali, come fondi di coesione, secondo dei piani degli stessi stati membri. Pertanto diciamo che sì, la risposta aggregata è europea, ma poi la declinazione, in un certo senso particolare, sarà in capo agli stati membri. Ecco che per controbilanciare la risposta nazionale e la risposta europea, quello che il Parlamento dice è: non dimentichiamoci il nostro classico bilancio europeo, quello che per 7 anni finanzia la spesa pubblica europea, quello che, per dare degli esempi concreti alle ascoltatrici e agli ascoltatori, finanzia per esempio Erasmus o la politica agricola comune. E quel bilancio che adesso ammonta a 1,074 mila miliardi di euro, il Parlamento chiede 110 miliardi in più per finanziare per esempio una priorità che ha detto chiaramente anche la Presidente della Commissione von der Leyen, è un programma dedicato alla salute europea, EU for Health, che si ritrovava nella proposta della Commissione, che gli Stati membri hanno invece, su cui gli Stati membri hanno tracciato una linea.
Molto chiaro, Gabriele Rosana. Andiamo alla giornata di domani, quando ci sarà una riunione dell'Ecofin e quindi si andrà alla parte più tecnica dei dossier. Insomma, immaginiamo che si parli tra i ministri delle finanze di come sbloccare i fondi di volta in volta. Che cosa succederà nell'Ecofin di domani? Cosa potrebbe verosimilmente accadere, insomma, o comunque di costruttivo, ancora usiamo questo aggettivo, per il recovery fund?
Diciamo che adesso entriamo in una fase, ci stiamo avvicinando al 15 ottobre, che è anche il momento in cui gli stati membri cominceranno a mandare a Bruxelles i loro piani nazionali di resilienza e recupero. Sono quei piani, per l'appunto, che una volta approvati sbloccheranno, faranno sì che si aprano i rubinetti dei 672,5 miliardi che dicevo prima. Questi piani, la Commissione qualche giorno fa ha anche detto quali devono essere, insomma, le linee guida per l'elaborazione di questi piani, ma dal 15 ottobre fino, e qui un altro elemento che ci interessa per il calendario, perché dal 15 ottobre ad aprile 2021 gli Stati membri saranno in grado di dialogare con la Commissione europea rispetto a questi piani. Un ulteriore dato che ci fa pensare, appunto, che i ritardi che venivano citati prima possano essere reali. Diciamo solo una cosa, che nelle conclusioni stesse anche di luglio, quindi quando è stato deciso tutto questo pacchetto, era previsto uno stanziamento anticipato del 10%. Anticipato rispetto a cosa? Anticipato per l'appunto rispetto alla presentazione di questi piani. Ma l'elefante nella stanza è uno e uno solo. E ci ritroviamo di fronte a un pacchetto, il recovery fund per l'appunto, che ancora non è legge, che non è non è stato tradotto in alcuna normativa cogente a livello europeo, per cui finché non si arriva a questo passaggio, chiaramente il 10% di stanziamento anticipato neppure potrà materializzarsi. Ecco che quindi la riunione dei ministri delle finanze e dell'economia, presieduta, ricordiamolo, fino al 31 dicembre, come tutte le altre formazioni che mettono insieme i ministri dell'Unione, presieduta dalla Germania, avrà come obiettivo quello di accelerare i negoziati fra Stati membri per l'adozione di questa base giuridica, di questa base legale che dicevo prima, il pacchetto, l'adozione formale del pacchetto Recovery Fund da un lato, e dall'altro quello anche di oliare un po' il meccanismo di dialogo che comincerà adesso fra la Commissione e gli Stati membri rispetto a cosa fare con tutti questi soldi che arriveranno dall'Europa agli Stati per finanziare la ripresa dal 2021 al 2023.
Gabriele Rosane, quanto te detto fin qui ci fa vedere la politica italiana e quanto si sta dicendo e prospettando in queste ore in un altro modo, quantomeno con qualche dubbio in più su come e quando le cose avverranno. Gabriele Rosane, grazie infinite per essere stato con noi e torneremo a parlare di cose europee sicuramente prossimamente insieme. Grazie.
Grazie a voi, una buona giornata.
Gabriele Rosane, caporedattore della rivista Affari Internazionali, ci parlava da Bruxelles e, come avevamo detto, quel vertice non era un vertice sul Recovery Fund, quanto invece più un vertice incentrato su questioni di politica estera, il nostro rapporto con la Turchia, minacce ventilate ma dialogo lasciato aperto, il rapporto con la Bielorussia di Lukashenko, la questione del Nagorno-Karabakh. Di tutto ciò parleremo tra un po', entrando tra le pagine dell'Atlante delle guerre 2020.
Qarabağda savaş gedir, düzdür? Gəncə Qarabağın ərazisinə aid deyil ki.
Tüm dünya da bilməlidir ki, Azərbaycanın böyük haqqını dəstəkləməlidir.
We are here to show that we never elected him and that we want the change, that we want the new country with a new president.
Türkiye'yi ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni yok saymaya çalışan Rum Yunan zihniyetidir.
E abbiamo passato in rassegna alcune delle questioni di cui hanno parlato a quel vertice, di cui continueremo a parlare adesso. Sentivamo due uomini parlare da Gania, città, la più grande città dell'Azerbaigian, bombardata dall'Armenia. Dicevo, la guerra è in Karabakh, non in Gania, non fa parte del Karabakh, questa è solo distruzione. Poi abbiamo sentito una ragazza che parlava da Minsk. Siamo qui perché non lo abbiamo eletto Lukashenko e vogliamo un nuovo governo, diceva. Alla fine abbiamo sentito anche la voce di Erdogan, che accusava la Grecia di atteggiamento dannoso nel Mediterraneo. Io saluto subito, lo ringrazio per essere con noi al telefono stamattina, Raffaele Crocco, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Raffaele Crocco, collega giornalista Rai, ideatore e curatore dell'Atlante delle guerre e dei conflitti del mondo, edito da Terra Nuova. Abbiamo davanti la copertina di quella che è un'edizione straordinaria. Di speciale in questo 2020 c'è tanto, c'è tutto, appunto c'è anche questa Atlante delle guerre. Tra l'altro siamo nella settimana dei Nobel, che culminerà venerdì 9 con l'assegnazione del Nobel per la pace, e torniamo su queste pagine che ogni anno aggiornano un immutabile, quasi perenne mappa dei conflitti, con una sorta di aggravante ovviamente quest'anno: la pandemia e i suoi effetti. Raffaele Crocco, che c'è di nuovo in questo Atlante?
C'è proprio la pandemia, direi che è correttissimo dire quello, nel senso che purtroppo l'Atlante ormai da 12 anni che esce, 9 edizioni, racconta sempre la tragedia delle guerre che continuano a esserci, alcune sono immutabili e immobili da 60-70 anni, guerre che interessano milioni di esseri umani, e queste vengono raccontate e le raccontiamo da anni, non solo noi ma altri. Quest'anno purtroppo abbiamo appunto questa grande novità del Covid-19, che è entrato nelle politiche dei paesi, nelle politiche, nelle voglie di essere potenza, di nuovo potenza. Sto pensando alla Turchia in questo momento, ad esempio, di molti paesi e quindi in equilibri che stanno cambiando molto molto rapidamente, molto più rapidamente di quanto si possa immaginare.
Raffaele Crocco, intanto chi ci ascolta può avere un'idea di cosa stiamo parlando andando su Terra Nuova Libri e anche sul sito di Atlante delle Guerre, come ci consiglia Costanza Spocci dalla nostra piazza virtuale. Lì c'è una mappa, si prende a prestito una proiezione di Peters per proporre una mappa dei conflitti. Voi scrivete in questo supplemento, diciamo, di 32 pagine che all'inizio si era pensato che la pandemia avrebbe potuto creare condizioni per un mondo migliore. Adesso tutto quello che si può dire è che sarà un mondo semplicemente diverso. Diverso quanto e perché?
Diverso molto e appunto non migliore. La speranza all'inizio c'era stata perché comunque
Raffaele Crocco, abbiamo un problema con la linea perché la sentiamo a tratti. Proviamo a richiamarla, per favore, d'accordo?
Benissimo,
sì, facciamo un altro tentativo. Nel frattempo io ricordo appunto agli ascoltatori che l'Atlante da vari anni ci propone una mappa in cui vengono passati in rassegna i conflitti, gli attori in campo e anche i cambiamenti, le strategie che cambiano, eccetera. E appunto questa edizione può essere particolarmente interessante perché racconta dei riflessi dell'epidemia e della pandemia sugli equilibri geopolitici mondiali. Naturalmente c'è un'attenzione particolare all'economia, a quanto le cose non sono andate come ci si aspettava. Credo che Raffaele Crocco sia tornato con noi, è vero Raffaele Crocco? Ci sente? Ecco.
Sono tornato in questo momento.
Eccolo qua. Allora, andiamo alla parte economica di questo rapporto, perché la pandemia ha sicuramente portato a un cambiamento nelle strategie dei singoli attori, a un cambiamento negli equilibri, ma in maniera trasversale ha inciso sui rapporti economici.
Sì, certamente. La cosa è interessante anche, spesso ci sfugge. Noi abbiamo ovviamente ben presente la questione delle grandi perdite dei paesi che conosciamo, gli Stati Uniti, che vivono la peggiore crisi economica della loro storia, probabilmente per come hanno affrontato, non hanno saputo affrontare la pandemia. L'Europa che ha un calo del prodotto interno lordo che sarà probabilmente intorno al 10%, le stime ancora non sono precise, grandi problemi, ma soprattutto il pianeta. A livello planetario gli equilibri cambieranno e cambieranno in peggio perché a essersi fermate è soprattutto l'economia informale, cioè quell'economia che consentiva a miliardi di esseri umani in Africa, in America Latina, in Asia, ormai anche in alcune zone dell'Europa, consentiva a miliardi di esseri umani comunque di vivere e di mantenere la propria famiglia. Il lockdown, poi, le politiche che sono state messe in piedi per cercare di contenere la crisi dal punto di vista sanitario, ha bloccato un'altra grande fonte di reddito degli individui e degli stati, che sono le rimesse degli emigrati. Circa 200 milioni di emigrati al mondo mantengono tra gli 800 milioni e il miliardo di persone. Per alcuni paesi, anche in Europa, la voce di ingresso delle rimesse dei migranti rappresentano quasi un quarto del prodotto interno lordo. Penso ad esempio al Montenegro, all'Albania, all'Ucraina. E queste economie si fermeranno perché si è fermata l'economia informale, quella di strada, i venditori ambulanti, quelli che comunque ogni giorno riuscivano in qualche modo ad inventarsi la sopravvivenza. Questo vuol dire un arretramento molto forte, ad esempio in termini di possibilità di sopravvivenza, di lotta alla fame, delle più elementari questioni economiche. Su questo naturalmente si innesca poi il problema dell'industria, della produzione, anche dei diritti dei lavoratori che vengono comunque in questo momento colpiti dalla ripresa.
Raffaele Crocco, in queste 32 pagine dell'Atlante speciale Covid-19 si parla anche di diritti appunto e di questioni innescate proprio dalle strategie messe in atto dai singoli paesi o anche dalle istituzioni internazionali in materia di contenimento della pandemia.
Certo, d'altra parte ne sappiamo qualcosa anche in Italia, perché il dibattito ad esempio come dire, sulle limitazioni delle libertà individuali. La democrazia è nata anche in Italia per la questione dell'emergenza, di come il governo ha tecnicamente gestito la crisi. E in altri paesi questo dibattito non è stato semplicemente un dibattito, ma si è trasformato di fatto in una diminuzione molto forte dei diritti individuali e del livello di democrazia. Questo è accaduto in molti paesi dell'Asia centrale, dove già la democrazia, a dire il vero, non era come dire, fortissima, paesi dell'ex Unione Sovietica, ma è successo anche in Europa, nell'Unione Europea. Polonia, Ungheria, la stessa Croazia hanno messo in atto politiche molto molto restrittive. Il governo ha assunto un ruolo centrale rispetto al Parlamento, alcune libertà individuali sono state cancellate e messe in discussione, le opposizioni sono state zittite, l'informazione è stata censurata. Quindi anche qui in Europa gli spazi democratici, come reazione, utilizzando appunto la scusa dell'epidemia, gli spazi democratici si sono ridotti. Questa è una denuncia che viene da alcuni centri studi anche del Nord America, è una denuncia molto grave e molto precisa.
C'è un'altra cosa che dite nel vostro rapporto che risulta molto preoccupante, se possiamo dire così. Voi parlate di guerra cibernetica e di criminalità che hanno subito dei cambiamenti o comunque hanno colto l'occasione, tra virgolette, della pandemia per nuovi teatri operativi, diciamo.
Beh, certo, perché comunque la reazione anche tecnica alla pandemia, il lockdown, la chiusura delle attività ha creato dei vuoti, spazi che sono stati riempiti, e in termini di economia, nel senso che là dove appunto l'economia informale si è fermata, quella alla luce del sole, le persone hanno cercato e cercano, stanno cercando altre soluzioni, e queste nuove soluzioni vengono offerte spesso appunto dalle organizzazioni criminali, che quindi riescono a conquistare nuovi spazi, nuovi luoghi, con le attività appunto di contrabbando, di spaccio di droga, di commercio di armi e esseri umani. Per quanto riguarda la cybersicurezza, questo è un problema molto serio che già c'era da tempo. Tutto il pacchetto, il mondo dell'informazione che si è mosso attorno all'epidemia, dalle fake news a creare nuove situazioni, nuovi equilibri, beh, questo ha modificato profondamente anche questo mondo. E quindi soprattutto in Oceania è stato lanciato un allarme nuovo della nostra, e si sono mobilitate accusando la Cina di essersi mossa molto nel mondo della cyber, per entrare a sapere i segreti delle aziende, per cercare di manipolare l'informazione e manipolare equilibrio.
Raffaele Crocco, anche se con un po' di fatica siamo riuscite a sentire tutto quanto ci ha detto sull'Atlante delle guerre e dei conflitti del mondo, speciale Covid-19 2020, Terra Nuova Edizioni, grazie e buon lavoro. Grazie, a presto. Ecco, e vi rinnoviamo l'invito ad andare a guardare direttamente sul sito dell'Atlante le mappe interessanti, molto interessanti, aggiornate appunto in questa edizione straordinaria in epoca di pandemia. Radio Tremondo finisce qui. A salutarvi, a ringraziarvi insieme a me ci sono Marco Azzori alla console, Marina Lallovic in redazione, in regia con noi oggi, e Costanza Spocci in redazione. Rimanete con noi per seguire Radio 3 Scienza. Noi torniamo domani per parlare di Cina, di chiesa e di donne. Buon ascolto con Radio 3 Scienza da Anna Maria Giordano.